Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Cercate il suo volto sempre. E nel Benedictus abbiamo terminato, terminiamo sempre, chiedendo che il Signore ci conduca sulle vie, conduca i nostri passi sulla via della pace e ci dia di cercare sempre il suo volto di pace e di percorrere i suoi sentieri. Anche per questo che ogni mattina noi celebriamo l'Eucaristia.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 12, versetti dal 13 al 17. Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Gesù disse loro: quello che è di Cesare rendetelo a Cesare e quello che è di Dio a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
Secondo quello che troviamo in diverse testimonianze, e cito una, Tacito, nel 17 dopo Cristo, le province di Siria e di Giudea, oppresse, così scrive, dalle tasse, implorano la diminuzione del tributo, una vessazione molto onerosa che dà il senso del problema, e ci troviamo in questo contesto, con le parole di Gesù, il tributo dato a Cesare. È il significato di questo. Gesù entra in questa discussione, vediamo insieme il brano.
Mi ero fatto un appuntino qua da ieri sera, di non divinizzare realtà terrene, umane, perché è un rischio che si corre in ogni tempo e magari può darsi anche che nel corso dei secoli cambino questa realtà, quindi stare attenti e vigilare perché non diventino delle divinità per noi.
Questo brano io in comunità ho sentito tante interpretazioni negli anni, anch'io l'ho letto in diversi modi, una volta, insomma, da una volta all'altra anche un pochino mi veniva da sottolineare più un aspetto o un altro. Questa volta mi è sembrato che il problema sia un po' quello che diceva adesso Stelvio, cioè il problema dell'idolatria, perché Gesù vuol vedere l'immagine che c'è sopra. Ho letto qualche giorno fa, proprio in un commento a Marco, cioè insomma un commento che sì, che ai tempi di Gesù gli accordi tra Roma e i capi dei giudei erano, per esempio, che i romani nella terra di Israele dovevano coprire le insegne perché non si vedesse l'aquila, che era comunque un simbolo idolatrico, cioè per il divieto così rigoroso di non farsi immagini. Era un problema anche solo vedere le insegne dei romani, quindi loro avevano ottenuto questo. E qui sembra essere il problema proprio quello dell'immagine, che per qualcuno non era neanche lecito tenere con sé la moneta perché portava questa immagine. cioè poteva andare contro il precetto di non farsi immagini. E Gesù con questo gesto, datemi una moneta perché io la veda, come se non ne avesse mai viste, sembrerebbe, e comunque la prende anche in mano, la guarda, e mi è sembrato un po' quella risposta che a volte, anche quando studiavo ebraico, che facevo qualche lezione di giudaismo, e la professoressa ci metteva parte di questi dibattiti ancora attuali, che cosa è rilevante, che cosa no, tra tutte le leggi anche dell'Alaha, del modo di comportarsi, come se Gesù dicesse non è rilevante, voi preoccupatevi di dare a Dio ciò che è di Dio. È come una specie di presa di distanza dal problema, cioè dice di chi è questa immagine? Io la leggerei quasi così. Allora restituite a Cesare quello che è suo, ma date a Dio quello che è di Dio. È venuto da leggerlo così.
Sì, le interpretazioni sono molte e alcune non si possono escludere a vicenda, ci possono essere accenti diversi. Quello che si dovrebbe escludere, cioè ricollocando questo brano nel contesto che possiamo immaginare naturalmente, ricostruire, sono i contesti successivi in cui è stato inserito. Qui non si parla dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, o lo Stato e l'autorità religiosa, è entrato dentro anche così, né si parla di per sé del pagamento delle tasse, almeno come troviamo in Romani 13, perché lì Paolo si rivolge a dei gentili e cui scrive dicendo che a ognuno deve essere dato alle autorità quello che spetta loro. Qui il problema è un problema secolare, dibattutissimo, con posizioni molto diverse. Lo abbiamo visto anche al tempo della meditazione sui Maccabei, ed è il problema della sottomissione al dominio pagano, al dominio dei gentili. Cioè il tributo è il segno della sottomissione, oltre che pagamento delle tasse. E qui la domanda dovrebbe essere ricollocata così, e la risposta di Gesù, almeno da un po' di tempo io penso che Gesù risponda effettivamente dicendo che si deve dare la sottomissione. È una posizione che è molto vicina a quella dei farisei, infatti rimangono ammirati, e si deve dare la sottomissione fino a quando l'impero, insomma, consente di servire Dio e di ubbidire ai comandamenti. Abbiamo degli esempi anche in Daniele, per esempio, i tre giovani nella fornace. Qui non si affronta la seconda domanda che si aprirebbe, secondo questa posizione, cioè che a un certo punto si deve anche rifiutare la sottomissione. Però in che modo non è affrontato? La resistenza, che tipo di resistenza? Ecco, la resistenza armata, noi dobbiamo pensare che Gesù non era d'accordo, quasi sicuramente, però qui non c'è la domanda su che cosa, però l'impressione è che abbia anche la seconda parte un significato contestuale molto preciso, cioè bisogna dare la sottomissione fino a che non si è impediti al culto o all'osservanza dei comandamenti.
Ma mi pareva che così il trabocchetto che gli avessero teso non è riuscito, che lui davvero in modo chiaro riesce a dire in modo molto brevissimo quello che intendeva dire, e che il dare a Dio vuol dire una volta aver pagato le tasse, giustamente in fondo, dare tutto a Dio, perché tutto è di Dio. Ma io in questa risposta di Gesù, così mi aveva colpito, perché dice rendete a Cesare, restituite a Cesare, quindi è qualcosa che già è di Cesare, cioè perché loro utilizzano il denaro in corso che è emesso dall'autorità romana, quindi come dire entrano nell'economia utilizzando questo denaro e quindi rendete, restituite a Cesare. Ma rispetto all'altra restituzione, quello che è di Dio a Dio, appunto, che cosa è di Dio? Certo, di Dio è tutto l'uomo, perché l'uomo è creato a immagine di Dio. Ma mi chiedevo se non ci fosse anche non ci potesse stare anche un collegamento con la pericope precedente, sulla pericope della vigna, dei vignaioli, cioè del padrone che manda a riscuotere i frutti di questa vigna. E quindi forse questa restituzione possono essere proprio questi frutti che il Padre Dio si attende da questa vigna.
Io avevo pensato che rendere a Dio ciò che è di Dio, l'avevo letto così un po', è già stato anche detto, però mi sembrava appunto che il tranello consiste, se Gesù avesse detto non pagate, sarebbe stato denunciato all'autorità romana, il Signore dice rendete Cesare ciò che è di Cesare, ma Dio ciò che è di Dio, cioè si può dare il tributo a Cesare, essere sottomessi, ma non cedere l'anima. Cioè c'è un punto perché l'uomo è immagine di Dio, che non si può vendere. E lì mi sembrava che fosse un concetto molto profondo della libertà. Si può dare il censo, si deve dare, ma noi siamo di Dio, il popolo di Dio, e quindi questo non si può dare a Cesare. Un concetto di libertà molto profondo, mi sembrava, l'anima non si può vendere.
È già stato sottolineato il periodo appunto dei Maccabei che volevano difendere questa libertà con la violenza, ma anche Geremia nel periodo di Geremia che colpiva molto questa cosa, siate sottomessi a Nabucodonosor, quindi anche questo poteva dare delle indicazioni, sottomesse in un certo senso, ma questa domanda è molto insidiosa, certo, e la risposta appunto, questa fase scultorea andate a Cesare, cioè questa interpretazione l'interpretazione è molto controversa, sì, e mi sembrava così che rendere a Cesare ciò che è di Cesare, Gesù lo ritiene lecito in un certo senso, lo tiene lecito perché la sottomissione in un certo senso era dovuta, ecco, però appunto dare a Dio ciò che è di Dio limita i diritti di Cesare, c'è un limite, a Cesare non spetta tutto, sembra di leggerlo così semplicemente, non spetta tutto, tantomeno la divinizzazione come appunto è stato già detto. E in materia di governo civile si deve obbedire, è stato anche citato San Paolo in un certo senso, era su questa linea qui, ma nell'ambito della Torah dove Dio esprime tutta la sua volontà e la sua indica, questo i farisei lo sapevano benissimo, che non c'era niente, non si poteva, ecco, e si deve obbedire a Dio, ecco. Così mi è venuto in mente Gesù davanti a Pilato quando dice il mio regno non è di questo mondo, e sappiamo che i primi cristiani hanno dato la vita pur di non divinizzare l'impero, divinizzare Cesare.
La cosa che mi colpisce, forse in marginale, ma questo riconoscimento da parte dei farisei e degli erodiani, di questa persona, gli dicono: maestro, sappiamo che sei veritiero, che non ti importa di nessuno, che non guardi in faccia a nessuno e che, secondo verità, insegni la via di Dio. Quindi un riconoscimento altissimo. Ecco, quindi mi colpisce molto, perché credo che siano sinceri e che si siano resi conto della statura spirituale, come dire, di questa figura. Sicuramente vogliono tendergli un trabocchetto, che è un termine che ricorre moltissimo nei Salmi, è il trabocchetto degli empi nei confronti del giusto, però sicuramente ai nostri occhi, alle nostre orecchie, queste cose che dicono di Gesù corrispondono a realtà, ecco, quindi almeno a una parte della realtà profonda di Gesù.
Il volere vedere l'immagine da parte di Gesù mi ha fatto venire in mente lo sguardo che posa Gesù sul ricco. Allora lui guarda l'immagine e se ne libera immediatamente, e quindi è libero effettivamente davanti all'immagine. Mentre invece lo sguardo che posa sul ricco è pieno di amore, lui guarda, rivolge sul ricco lo sguardo e lo amò. Dice, vabbè, insomma. E allora ho pensato che quel rendere a Dio quello che è di Dio potrebbe essere per me oggi la capacità di sentirmi amata, di sentirci amati e di restituire con amore tutto quello che abbiamo ricevuto a chi c'è intorno.
Nella pericope di ieri abbiamo visto i capi di sacerdoti, gli scribi e gli anziani, che nonostante il loro peso e la loro influenza non sono riusciti a mettere in difficoltà Gesù nella disputa riguardo alla sua autorità. Non possono arrostarlo, però organizzano un gruppo di primo piano composto di farisei e di erodiani ben istruiti sul come, diciamo, tentare per cercare di cogliere in fallo Gesù, e presentano una semplice moneta che di per sé non dovrebbe creare problemi. Invece Gesù fa capire loro che non hanno le idee chiare sulle cose trattate e non sanno distinguere bene la differenza su ciò che spetta a Cesare e su ciò che spetta a Dio. La distinzione fatta da Gesù tra Dio e Cesare è una delle massime evangeliche, tra le più importanti. Vengono così riconosciuti l'autorità civile, all'autorità civile viene riconosciuta un'autonomia propria e all'uomo uno spazio interiore che solo Dio può occupare.
Una cosa veramente, credo, molto a lato. Mi ha colpito il versetto prima citato da Maria, però in senso opposto, perché abbiamo visto da partire, quando ogni volta che volevano prenderlo, diciamo, gli ponevano delle questioni sibilline, si fermavano perché temevano, avevano paura, è stato ripetuto più volte, la folla, avevano paura e temevano la folla. E qui quello che stanno dicendo, maestro, devo citare, maestro, sappiamo che sei veritiero, non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno, perché dici la verità, non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno, è come se quello che poi loro avevano fatto, temevano la folla, non volevano andare contro la folla, in quanto cercavano essi al potere, cercavano il consenso, l'approvazione a tutti i costi. E nel dire questo è come se venisse detto, appunto, voi, è come se dicessero, se si dicesse qui nell'intenzione di Luca, di Marco, voglio dire, che loro sono invece questo. Loro guardano, cercano il consenso, cercano l'approvazione, loro invece guardano le persone per cercare l'approvazione e non sono invece, come qui sembrano elogiare Gesù con questo elogio così decisamente molto falso, mi sembra.
Una cosa rapidissima, perché in effetti sì, mi accodo a tutto quanto. Anche per me il brano di oggi lascia aperto questo grossissimo interrogativo, no? Ma al quale poi sono state date anche delle risposte: che cos'è di Cesare e che cos'è di Dio alla fine. Mi viene in mente però, perché questo è un brano che abbiamo letto anche in parallelo due domeniche fa, mi sembra, qualche domenica fa. E allora anche là mi è venuto un po' in mente il brano evangelico dove Gesù è di fronte a Pilato, il quale gli dice: ma tu sai che ho il potere io di metterti in croce o di metterti o di liberarti? E Gesù gli dice: tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. E quindi mi sembra che alla fine questa distinzione fra che cos'è di Cesare e che cos'è di Dio, in realtà, insomma, è chiaro che si sbilancia tutta verso Dio. Forse proprio non c'è nulla, neanche il tributo che è di Cesare.
Beh, io ho pensato che su questo punto, questo è un punto davvero molto sensibile in Israele da secoli, che riguarda appunto il rapporto di Israele con Roma, con l'oppressore, con l'impero. È interessante anche vedere che fin dall'inizio, quasi insomma, comunque certamente già nell'epoca maccabaica, nascono i partiti proprio per questo problema, per il rapporto con Roma, come lo si deve intendere. Limita la libertà, è lecito, non è lecito, oppure si può continuare a servire Dio anche stando sotto, sotto a Roma, e come abbiamo visto quando abbiamo fatto i Maccabei, sono diverse le posizioni, non stiamo qui a ricordarle, e che posizioni che rimangono anche fino al tempo di Gesù, le ritroviamo qui. Quindi è un problema, per così dire, secolare quello che viene posto a Gesù e che riguarda appunto il rapporto Roma, Israele e Roma e l'oppressore con l'autorità che domina. E sottostante io vedo un'altra, mi è sembrato, certamente le interpretazioni sono diverse, state anche ricordate, ma se questo è il contesto, allora mi sembra che il problema sottostante sia quello della quello della regalità di Dio. Dio regna sul mondo, e questa è la fede di Israele, anche quando c'è Roma, anche quando ci sono i persiani, anche quando c'è Ciro, anche quando ci sono altri, Dio regna, Dio continua a regnare. E allora io ho letto la risposta di Gesù in questo senso questa volta: date a Cesare quel che è di Cesare, è lecito, nel senso che non è un atto di culto, è una restituzione, è un segno di sottomissione, non un atto di culto a Cesare, perché, ma in realtà a Dio stesso che conduce la storia. Questa è la posizione di Gesù. E l'altra parte, l'aggiunta che Gesù fa, è date a Dio quello che è di Dio, che si può interpretare in diversi modi, abbiamo sentito anche adesso, io lo interpreterei dare a Dio quello che è di Dio, il culto, poter seguire la legge. Finché è possibile si dà. Ed è questo, l'osservanza dei comandamenti, anche stando sotto, è questo il segno della regalità vera di Dio, perché Israele è il segno della regalità di Dio in quanto obbedisce ai comandamenti di Dio, e in questo senso afferma la propria sottomissione a Dio. dare a Dio quello che è di Dio, cioè tutto, è stato usato anche la persona, tutto l'essere, è stato usato anche da diversi gruppi, nel senso che di dire, come una frase che incita anche allora a dare a Dio quel che è di Dio, siccome di Dio è tutto, diamo a Dio anche la lotta armata per Lui. E quindi è sempre difficile, insomma, sono sempre interpretazioni soggette ai contesti storici, ma secondo me il contesto storico è quello della riconoscere la regalità di Dio e stare sottomessi perciò al potere di Roma, ma questo permette a Israele ugualmente di servire Dio osservando i comandamenti. Finché, poi abbiamo visto nei Maccabei, è chiaro, finché questo è possibile, dopo si pongono anche altri problemi, ma al tempo di Gesù questo era possibile. Ecco dunque, rivolgiamo al Signore le nostre suppliche insieme, diciamo ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci. Preghiamo per tutta la Chiesa di Dio, per tutti i cristiani, perché davvero possano dare, rendere a Dio quello che è di Dio, con il dono totale di se stessi, come la parola di Dio ci sollecita. Preghiamo. Sempre preghiamo per tutti i suoi pastori, per Papa Francesco in modo particolare, per tutti i vescovi, perché il Signore sempre doni loro la luce del suo spirito per guidare il popolo cristiano conforme al Vangelo. Preghiamo. Ancora preghiamo perché il Vangelo possa raggiungere, la buona notizia possa essere udita da tutti i popoli, tutte le persone sulla terra, perché possano conoscere l'amore del Signore e aderirvi. Preghiamo. Invochiamo sempre da Dio il dono della pace, la pace che Lui solo può operare, perché pieghi i cuori degli uomini a questa sua volontà e alla sua sottomissione secondo la sua indicazione di cercare la giustizia, la pace e l'amore del prossimo secondo il conforme al primo comandamento che preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che sono nella prova, in qualunque modo. Preghiamo per gli ammalati, per i carcerati, per quanti sono rifiutati, scartati, per quanti non hanno un posto dove vivere, per quanti non hanno i mezzi più elementari per poter condurre una vita dignitosa, perché a tutti il Signore faccia sentire la sua paternità e la sua consolazione e doni loro la sua ricompensa, secondo la sua giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per noi, per la nostra sottomissione alla parola del Signore, alla sua luce, alla forza del suo spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E oggi una preghiera particolare per Barbara e Sergio, che ricordano il loro anniversario di matrimonio. Preghiamo per tutta la loro famiglia, per i loro figli, perché il Signore continui a benedirli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i popoli presso i quali non c'è la libertà religiosa, preghiamo per quelli che sono schiacciati da poteri iniqui, perché il Signore dia all'uomo di comprendere che cos'è la libertà. Preghiamo.
Ascoltaci.
Oggi che siamo più numerosi vorrei ricordare
nostro fratello Ignazio, che non abbiamo potuto ricordare domenica, ha fatto 20 anni dalla sua professione. Per tutto il suo impegno in famiglia, in diocesi, nelle relazioni col mondo islamico, per tutte le sue tensioni, perché anche verso l'Oriente, perché il Signore lo benedica perché i suoi doni possano rifluire anche su tutta la famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci. Oggi sarebbe stato il compleanno di Suor Agnese. Preghiamo per la sua preghiera, per tutta la famiglia, per questo cammino che stiamo facendo. Preghiamo.
Per Ludovica, per Andrea, per la loro accoglienza del dono della regola sabato. Preghiamo.
Per la ragazzina che ci è stata affidata, Sara, per tutta la sua famiglia, preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Una preghiera anche per Giovanna Maria in questo momento e per le sorelle e i fratelli Amain. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i morenti di queste ore, preghiamo.
Ascoltaci.
Diamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.